corso di Porta Ticinese, alle 3:30 verso il mare di Milano. Le radioline sono tutte accese, tutte le vacanze andate, tutte le domeniche così, con il digestivo nella gola, al bar del Nino l'interista disperato, e che credi, il giorno sventola il suo sole, sole di un inverno speso, tra i silenzi del tuo lunedì. No, se può no, quei schile proprio che, scusi, mi perdoni l'espressione. Guardi, c'ha davanti uno, uno che ci tiene a Milanco Picchi, sì, e Alfa Romeo, Milanco Picchi, sì, Alfa Romeo. Si permì e resta le tuta nebbia, e gli interisti se lo picchino nell'isca, i cacciaviti sono sempre il meglio. De Baiuscia, io non parlo, meglio andare a Lune in un caffè. Ma in corso di Porta Ticinese le lune le hanno spente tutte l'altro ieri. Le radioline sono tutte accese, sono sempre spente invece le nostre risate nei paltò. E no, se fu no, quei schile proprio che, scusi, mi perdoni l'espressione. Guardi, c'ha davanti uno, uno che ci tiene a Milanco Picchi, sì, e Alfa Romeo, Milanco Picchi, sì, e Alfa Romeo, Milanco Picchi, sì, Alfa Romeo.
Buonasera, buonasera a chi è presente nell'auditorium Demetrio Stratos, e buonasera a chi invece ci sta ascoltando da casa sui 107.6 di Radio Popolare o collegato con l'app da qualsiasi angolo del globo terracqueo. Questa sera nel nostro auditorium parliamo di un libro e parleremo anche di un nuovo lavoro discografico. Per quanto riguarda il libro Calciorama, i colori della passione, vado a presentare la formazione, il Dream Team che è qua sul palco per chiacchierare di questo libro. Innanzitutto gli autori: Gino Cervi, Gianni Sacco e Osvaldo Casanova, che è assiso in un angolo con tutta un'apparecchiatura. Osvaldo, tu hai anche in mano una matita, una
fascia, sì, esatto.
Sei sulla fascia, esatto, e alle mie spalle comparirà quello che tu disegnerai.
Esatto, in tempo reale.
Nel libro di cui andremo a parlare hai curato la parte grafica e poi ne parleremo. Con noi, oltre agli autori, Gianfelice Facchetti, che gli ascoltatori ben conoscono, regista, attore, ci siamo sentiti più volte da queste frequenze. Avete sentito la sigla questa sera in diretta, ed è stato un brano eseguito da Claudio Sanfilippo, che salutiamo anche lui, e poi ultimo ma non ultimo, assiso davanti al pianoforte, Francesco Baccini. Benvenuto, benvenuto. E prima parlavo di un album che presenteremo questa sera, ed è il tuo nuovo lavoro che arriva dopo qualche anno,
qualche mese, dai,
qualche mese che non producevi un album. Dicevamo allora di questo libro, Calciorama, i colori della passione, un lavoro che è dedicato ai colori delle maglie delle squadre di calcio. Forse è il primo libro interamente dedicato a questa tematica, e chiedo a Gino Cervi come è nata l'idea di questo lavoro.
Beh, l'idea nasce dal fatto che ci eravamo un po' stufati di vedere le maglie delle nostre squadre con i colori rovesciati o improvvisati. Vabbè, al di là della polemica, ci divertiva l'idea di raccontare sempre le storie che ci piace raccontare, cioè le storie delle leggende del calcio attraverso un contenitore un po' diverso, partendo dalla confezione, come dire, dalla carta che regalo in cui si impacchettano le favole di quando eravamo ragazzi e quando eravamo bambini. E quindi abbiamo pensato di raccontare e attraversare la storia del calcio attraverso i colori, partendo dall'A di arancione e finendo alla V di viola. C'è un capitolo extra che si chiama Multicolor, che tiene dentro, diciamo, tutti i colori, le squadre con almeno tre colori sociali principali nella divisa, quindi i colori primari più le combinazioni di colori, quindi il rosso-nero, il bianco-nero, il nero-azzurro, il bianco-celeste, il giallo-rosso e cose di questo tipo stanno dentro in ordine alfabetico, ed è stato divertente rovesciare la canonica ordine alfabetico delle squadre o quello cronologico.
Gianni Sacco è un'operazione romantica, ma non solo questo, perché per esempio è un libro ricco di storie.
Sì, è un libro che abbiamo cercato di rendere gradevole, anche se non seguendo una diciamo così organizzazione ortodossa della narrazione. Si parte di solito con uno spunto che riguarda un avvenimento, un particolare magari di una maglia, un personaggio particolare. C'è per esempio la mitologia della maglia numero 7 del Manchester United, ma da lì poi un po' così a lama libera ci è venuto anche di raccontare una serie di storie, controstorie, di diciamo episodi che si tengono assieme proprio grazie al colore, ai colori che per noi sono soprattutto un elemento identitario, perché rendono diciamo così bene e immediatamente il senso di appartenenza, che poi è la benzina che fa marciare secondo il nostro punto di vista il calcio, o meglio dovrebbe far marciare e camminare il calcio e non soltanto l'aspetto puramente spettacolare circense piuttosto che l'aspetto economico. Quindi sì, lo confessiamo, abbiamo fatto anche un'operazione che però ci smaschera come dei vecchi arnesi che hanno anche un po' di nostalgia di certe cose che avvenivano fuori, dentro i campi di calcio.
Calciorama è un lavoro dove la parte grafica ha un ruolo molto importante e Osvaldo Casanova, che ha iniziato intanto il suo lavoro, come avevo preannunciato prima, ci racconta come si è approcciato a queste illustrazioni.
Beh, in realtà io mi sono approcciato alle illustrazioni nello stesso esatto modo in cui si sono approcciati Gino e Gianni alle parole, cioè a me piace usare un'altra forma per raccontare delle storie e quindi è quello che mi è sempre piaciuto fare e mi è sempre piaciuto parlare di calcio, e quindi un libro che raccontava storie di calcio era ovviamente il mio ambiente naturale, quindi mi è venuto veramente naturale. E c'è storie qua da raccontare, ce ne sono tantissime, infatti le illustrazioni sono quasi 90, se non mi sbaglio, dentro, e è stato un
In realtà poi le storie nascevano spesso anche da Osvaldo, sì. Nel senso che noi avevamo un piano dell'opera, però spesso lui aveva un'idea e anzi magari un bozzetto da cui sono nate poi le nostre storie intorno alle sue illustrazioni.
Per chi ci ascolta da casa faccio presente che ha una maglia, cioè, la Nerossi Vicenza o Athletic Bilbao?
La Nerossi Vicenza.
La Nerossi Vicenza, quindi bianco-rossa. Anche se mi sembra di aver letto che è il blu il colore che maggiormente compare, se facciamo appunto l'enciclopedia delle maglie di calcio, è il blu il colore.
Sì, in assoluto è il blu il colore che è predominante in tutte le varie divise delle squadre del mondo. Ovviamente il rosso segue a poca distanza e le combinazioni bianco-rosso, bianco-blu sono le predominanti. In origine il bianco, per motivi anche banalmente economici, era la maglia dei pionieri forse del calcio, perché costavano di meno e soprattutto reggevano di più i lavaggi, che stingevano i colori dopo poco tempo, e quindi i miti fondativi del calcio di fine 800, inizio 900 spesso si rifacevano l'un con l'altro, ma questo è come dire una sottotraccia del nostro racconto, perché spesso le maglie nascono per emulazione o per antagonismo oppure banalmente per scaramanzia, ma l'esperto di scaramanzia è Gianni Sacco, quindi magari è lui.
Beh, velocemente un aneddoto legato a un discorso scaramantico.
Beh, ce ne sono parecchi. Il più noto è ovviamente il cambio della maglia della nazionale del Brasile dopo il Maracanazo, ma sempre per rimanere in Brasile c'è tutta la vicenda del Flamengo, che nasce come costola di un club di canottieri di regata, e la maglia rossa orizzontale, rosso-nera del Flamenco, era gelosamente custodita dai canottieri, che non la volevano concedere. A questo punto i brasiliani cercano di mantenere i colori, ma fanno una maglia cosiddetta partita, coi quattro settori rosso, nero, inquartata, per essere tecnici. Peccato che con quella maglia non vincono mai. E allora si riuniscono e, dopo una disamina tecnica molto approfondita, dicono: no, è sfiga, cioè questa maglia porta sfiga. A quel punto prendono la maglia orizzontale rosso-nera, ci inseriscono una striscia bianca, e da allora vengono chiamati anche Cobra Coral, perché sembra il serpente corallo, e va tutto bene. Peccato che siamo nel 1917, scoppia la guerra, la prima guerra mondiale, e il Brasile entra in guerra contro gli imperi centrali, e la bandiera della Germania, dell'impero tedesco, era proprio rossa con una bianca e nera, e non si poteva avere la maglia del nemico. Allora probabilmente si pensa che abbiano preso da parte i canottieri e abbiano detto: rompete le balle, mettiamo. Ma cosa succede poi? Perché poi la storia, la scaramanzia è una delle poche scienze esatte nel calcio. Nel 95, quando il Flamenco, squadra in cui giocava gente come Romario e Bebeto, insomma non una squadra scarsa, per celebrare il centenario della fondazione, giocano 10 partite con l'originale maglia inquartata, quella che sembrava un aquilone, detta anche appunto papagaio, aquilone de Vintem de poco, e in quelle 10 partite non ne vincono una. A quel punto un rogo di maglie di quel tipo, ma questo è solo un esempio, ma ce ne sono veramente veramente tanti, veramente tanti.
Stiamo dicendo dei colori, le maglie delle squadre di calcio ovviamente con il passare degli anni hanno cambiato anche la materia prima con cui venivano realizzate, e poi ci sono delle maglie che con dei numeri che sono stati ritirate per omaggiare chi le aveva indossate, quindi Maldini, la numero 3 di Maldini, la numero 6 di Bobby Moore, la 6 di Signorini, qua mi rivolgo a un genoano che è con noi.
Beh sì, era il capitano, quindi è una maglia che è rimasta, quindi la 6 è di Signorini.
Signorini, come la 4 di Zanetti, capitano dell'Inter. All'Inter è stata ritirata anche la numero 3, che era la maglia di Giacinto Facchetti, tuo padre. Allora, dicevo prima delle materie prime, io mi ricordo una volta che mi hai fatto vedere alcune delle maglie di tuo padre, beh ce n'erano certe che era solo quasi pensare che era difficile metterle su.
La pesantezza, intanto buonasera, la pesantezza dei materiali, parliamo da 1961, o che fossero maglie della nazionale o maglie di club, era pazzesca, era lana spessa, maglie che una volta bagnate, rindossate, credo che fossero, poi si infettriva il tessuto, per cui non c'è paragone. Oggi sono magliette che pur sudando rimangono asciutte, c'è uno studio, un'evoluzione della tecnologia anche su quello, anche se poi in realtà tutte le patacche che oggi hanno attaccate tra uno sboso davanti, uno dietro, uno sulla manica, le pesce, tutto il resto, insomma si fa fatica a trovare poi il simbolo. E quello che loro hanno fatto con questo libro è restituire a noi appassionati l'essenza e la purezza di quella cosa che ti ha colpito, per cui tu hai scelto una squadra, o perché ti sei anche, non soltanto perché tu hai scelto una squadra, ma perché ti sei anche appassionato e affezionato alla bellezza di altre maglie. Faccio l'esempio, c'è un tifoso della Fiorentina, oggettivamente il fascino della maglia viola è un fascino irresistibile anche per chi tifa Inter, così come quello della maglia del Toro. È stata la mia prima maglia, la maglia granata Cassano Dadda, paese di Valentino Mazzola. Tutti giocavano con la maglia granata perché era la squadra di paese ed era, come dire, una colonia di tifosi del Toro. Quindi in realtà loro hanno fatto veramente un lavoro bellissimo dal punto di vista grafico, di storico, di scrittura. Dicevo prima che si fa fatica a non trovare un'associazione per un colore, per cui hanno restituito davvero a noi appassionati l'essenza di quello che ci ha fatto innamorare e che oggi, insomma, per trovare dobbiamo grattare e non sempre poi riusciamo a scovare in fondo.
Allora, le differenze erano non eclatanti come quelle di adesso, che mischiano anche i colori. Cosa andavano? Solo sulla larghezza delle strisce?
Allora, qui c'è un signore, credo che sia il responsabile del sito Maglia Rossonera, giusto? No? Non è lei che l'ha creato?
Non sono loro, però Maglia... Però è un contributo...
Allora, quello è un esempio dove io spesso e volentieri ho navigato, perché c'è una ricostruzione storica precisissima. Pazzesca, anche lì. Sì. Io ho fatto una cosa, non si sente, ok. Ho fatto una ricerca tra le immagini invece nell'archivio dell'Inter su quelle che sono le storie delle maglie dell'Inter. All'inizio, per esempio, le prime, forse nella prima stagione, le maglie avevano strisce di larghezza diversa, cioè tutta la rosa è come se in qualche modo, un po' come accade nel 68 quando l'Italia vinse gli europei, che venne sdoganato per la prima volta nel 70, chiedo scusa, dopo Italia-Germania 4-3, venne sdoganato il tricolore come simbolo di unità e quindi un po' liberato da certi da certe sovrastrutture. Chi non aveva il tricolore, oggi forse tutti abbiamo una bandiera dell'Italia in casa da esporre in caso di festa, la gente si improvvisò cucendo insieme dei pezzi verdi, bianco, rosso. Ecco, lì le prime maglie probabilmente nascevano anche appunto da un'artigianalità dove ciascuno badava a se stesso, e vedi, le prime maglie hanno questa cosa qua. Poi arrivi al periodo in cui c'è il colletto bianco-nero perché c'era stata la fusione, dove c'era anche il periodo dell'Ambrosiana, insomma. La larghezza il colletto, ci sono tanti, tanti dettagli che si vedono. Certo è che lì c'è veramente un'essenzialità che loro raccontano molto bene.
C'è un discorso legato anche agli sponsor, che a volte è stato deleterio anche per quanto riguarda alcune realtà, no? Nel libro, per esempio, raccontate quello che è successo legato alla maglia di Cruyff ai mondiali del 74.
Sì, la maglia di Cruyff ai mondiali del 74 è emblematica del, diciamo, anche di un momento in cui si vira verso il calcio più come anche un fenomeno commerciale. Perché se voi notate, nel Mondiale 74 l'Olanda che gioca con una maglia con le classiche tre strisce dell'Adidas, che era lo sponsor. Allora si diceva fornitore tecnico, per essere più precisi. Ma solo c'è un giocatore che veste la maglia 14, si chiama Johan Cruyff, che invece di strisce, di righe, ne ha due. Ma il mistero è presto svelato, perché Cruyff era sotto contratto con la Puma. E qui dietro c'è però una storia che non è soltanto una storia di competizione commerciale, ma c'è la storia di due fratelli, Rudolf e Adolf, detto Adi Dassler, Adidas e Puma, due fratelli che a un certo punto non si parleranno mai più, fino alla morte, anzi acquistano nel paesello il lotto cimiteriale più lontano possibile l'uno dall'altro, e diventa una storia che è anche la storia di un paese, il paese che adesso non mi ricordo perché è un nome tipo ultima riga dell'oculista tedesco, dove c'è ancora oggi ci sono le due fabbriche, era detto anche il paese dei colli piegati o delle teste piegate, perché prima di interagire l'un con l'altro, gli abitanti di quel paese si guardavano le scarpe, guardavano in basso, e se uno aveva le Puma non poteva parlare. I matrimoni misti erano sconsigliati e anzi...
Dove per matrimoni misti si intende...
Uno della Puma e uno dell'Adidas. Quindi questa storia è una storia parallela, poi è stata raccontata più volte, però e lì c'è una prima volta in cui una maglia è connotata per un particolare diverso per questi motivi. La famosa maglia numero 14 di Cruyff con due strisce invece che tre.
Già l'arancione è un colore singolare, perché prima dalla grande Olanda degli anni 70 era un colore secondario, adesso invece è diventato veramente invece un mito fondativo. All'interno del capitolo arancione abbiamo raccontato anche la piccola storia degli olandesi, della piccola Olanda d'Italia, che è stata la Pistoiese, che tra la fine degli anni 70, forse per un paio di stagioni, è arrivata in Serie A, e anche in questo caso raccontando un episodio curioso, quello dell'arrivo di uno dei primi stranieri misteriosi, che era Luis Silvio Danuello.
Luis Silvio Danuello che arriva un bidone assoluto, ma lì c'è anche l'episodio bellissimo che lui arriva dal Brasile e è stupito di avere 10.000 persone che lo accolgono
all'aeroporto
e dice, caspita, tra l'altro era stato acquistato dalla Pistoiese con una vicenda che poi è diventata l'allenatore nel pallone di Nino Banfi, veramente con una amichevole che era stata organizzata per far segnare questo Luis Silvio. E lui arriva, vede 10.000 persone, si emoziona, non si era accorto che sul suo aereo viaggiava Falcao. E arrivando a Fiumicino la cosa poi se la spiega solo dopo. Solo poi c'è la leggenda che finisce a fare il venditore di gelati sugli spalti dello stadio,
anche l'attore
porno, qui la leggenda. E quindi capite, qui c'è lo spazio per anche improvvisare narrazione e fare un po' qualche cosa di fantasia, ma i miti poi così nascono e così si consolidano.
Francesco Baccini è uno che ha numerose maglie a casa, no? Ne collezioni.
Beh, sì.
Un po'.
Beh, ho la maglia di Milito, del Genoa ovviamente, ma dicono vedo Milito con la maglia dell'Inter, stavo malissimo. Ho la maglia di Torrente, che era il capitano del Genoa, che andò in UEFA nel 91, l'anno che la Sampdoria vinse lo scudetto, noi ci siamo consolati arrivando quarti, e però con quella squadra avevamo battuto questo record di vincere all'Anfield Road contro il Liverpool, che erano 17 anni che una squadra italiana non vinceva in casa del Liverpool. E poi ho una storia un po' particolare, perché io ovviamente sono genoano, ho fatto il lino del Genoa, ma in realtà da bambino io giocavo nella Sampdoria. Quindi con mio padre genoano, un giorno a casa mia si presenta un signore, perché all'epoca io sono del 60, noi giocavamo in mezzo alla strada e venivano degli osservatori di Genoa e Sampdoria a vedere noi, i bambini che giocavano nelle strade. Io mi tuffavo sull'asfalto come se fossi stato a Marassi. Allora un signore un giorno arriva a casa mia da mio padre e dice, ma suo figlio perché non lo porta qui al campetto a giocare invece di farlo giocare? Mio padre mi porta senza rendersi conto che mi portava a giocare nella Sampdoria. Ora, oggi i genitori, no, quei figli che giocano a pallone, sono i primi manager. Cioè, mio padre sperava che ogni allenamento mi buttassero fuori dalla squadra, perché veniva agli allenamenti con l'odio profondo del genoano che va a vedere l'allenamento del figlio che gioca nella Sampdoria. Invece io sono arrivato praticamente alla primavera della Sampdoria, tant'è che io in realtà non ero neanche più di tanto sampdoriano, ci giocavo, un po' diverso. E tant'è che io a 18 anni, 17 anni faccio un incidente brutto che mi fa, come dire, finire la mia carriera sul nascere.
È stato tuo papà?
Eh?
È stato tuo papà?
No. È un incidente che si chiama decalcificazione femorale. Praticamente io un bel giorno scopro che mi manca un pezzo di femore. E quindi tra interventi, poi la medicina di quegli anni non era quella di oggi, la Sampdoria mi dice grazie, arrivederci. L'anno dopo mi rimetto in piedi e muore mio padre. Allora, siccome noi andavamo sempre allo stadio tutte le domeniche, una domenica a vedere il Genoa, una domenica a vedere la Sampdoria, era morto mio padre, una domenica andai a vedere il Genoa e dissi, ma io sono genuano. Ho scoperto,
riscoperto le radici
DNA
di Genoa,
genoano,
certo. Claudio, tu hai anche tu una raccolta di maglie? O?
No, non ho delle maglie del Milan molto belle, che negli anni, solo del Milan però, la raccolta delle maglie è soltanto per il Milan, perché io sono
qua con... è tutta nebbia.
Il resto è tutta nebbia. Ho una splendida replica del Milan, della maglia del Milan del 58, e poi ne ho altre tre o quattro degli ultimi 20-25 anni che mi hanno regalato, ne ho parecchie. Ne ho anche una che non dico di chi è, che rispolverò tra poco, tra qualche giorno.
Ma quella del 58 la indossava qualcuno di particolare, vero?
Beh, quella del 58 la indossava sicuramente, tra gli altri, il Pepe Schiaffino.
Scusa, però io ho una maglia bellissima comprata sul posto del Boca Juniors, che tu sai che il Boca Juniors, innanzitutto quest'anno sono i 130 anni del Genoa, noi siamo la prima squadra in Italia, è la squadra più antica, e alcuni fondatori del Genoa emigrarono in Argentina e fondarono il Boca Juniors, perché il Boca era il quartiere dei genovesi. Quindi quando andai a Buenos Aires, ovviamente vado a visitare lo stadio, perché lì è aperto praticamente tutto il giorno con negozi che vendono. Quindi mi sono comprato la maglia del Boca, perché a Genova c'è questo detto che il vero derby non è Genoa-Sampdoria, ma è Genoa-Boca Juniors.
Abbiamo raccontato infatti la nascita totalmente casuale dei colori sociali del Boca Juniors.
E anche lì c'è la storia delle strisce, perché il Boca Juniors, appunto fondato, ma anche il River Plate era stato fondato da dei genovesi poco prima. Ma questi ragazzotti che su una panchina di Buenos Aires decidono di fondare appunto il Boca Junior, devono decidere i colori della maglia. E allora uno di questi, il più anziano, ma che aveva poco più di 20 anni, ma lavorava già alla Darsena del porto, dice: beh, domani venite da me e decidiamo il colore della nostra maglia sulla base della prima nave che entra in rada. E entra una nave svedese, e quindi la maglia diventa quella giallo-blu. Solo che all'inizio c'è un piccolo fraintendimento, perché volendo ripetere anche diciamo il disegno delle maglie del River Plate, lo fanno con una striscia diagonale. Solo che la prima volta che si incontrano, probabilmente le mamme non si erano messi bene d'accordo, e quindi un po' le avevano che partivano da destra verso sinistra, un po' le avevano che partivano da sinistra verso destra. Allora hanno deciso di tenere la striscia gialla orizzontale in mezzo, per evitare problemi di questo tipo, di orientamento di questo tipo. Comunque è vero, il calcio sudamericano poi è pieno di storie anche legate all'Italia
e agli italiani che sono andati da quelle parti. Osvaldo Casanova, è vero che, adesso non per fare uno sgarro a Francesco, che la maglia più bella da un punto di vista grafico è quella della Sampdoria?
Beh, è evidentemente quella del Vicenza la maglia più bella.
Ah, beh, no, dopo quella del Vicenza.
Ma dicono che sia la maglia più bella del mondo quella dei ciclisti, cioè, giusto per ringraziarmi Francesco.
Dei cugini.
Esatto. Dicono che sia così perché ha una nascita bizzarra, no? È la fusione di due maglie dell'Andrea Doria e della San Piero d'Arenese, che si fondono insieme e si inventano questo design un po' particolare, in effetti, con quattro colori contemporaneamente. Ma la cosa che mi sta facendo sorridere è che è esattamente quello che stiamo facendo adesso con le storie che interviene Francesco citando una cosa e poi interviene, poi siamo passati da Schiaffino al Boca Juniors, è esattamente la struttura del libro. Cioè, il libro è fatto esattamente così, ci si attacca, partiamo da una storia iniziale e poi come in un rivolo si dipana la storia fra
tu adesso stai raccontando una storia con il disegno che stai facendo.
Io sto raccontando una storia che è esattamente quello che ho fatto nel libro, esatto, che è una cosa che però vorrei
lo raccontiamo a chi è a casa e non ci vede.
In realtà vorrei dirlo alla fine, perché diamo un senso alla cosa alla fine.
Claudio, sì. Se ci regali ancora una canzone.
Assolutamente, prima soltanto una velocissima nota. Sì. Benvenuto due volte questo libro, mi accodo a quello che diceva prima Gianfelice, perché oltretutto oggi dobbiamo affrontare il grave problema della terza e delle quarte maglie. Cioè, loro hanno tenuto duro sulle maglie fondative, quando ci tocca vedere il Milan in verde oliva, l'Inter come il Verona e la Juventus fucsia l'altra sera, ho visto, no? Perché c'è questo... Noi cantiamo una canzone adesso che si intitola El Pepe, dedicata a Juan Alberto Schiaffino. Un genio che discende in me, quello che passa dai miei piedi, la palla corre e si illumina, è tutto un gioco quel che vedi, si vede bene e da quassù.
da estatore al mediocampo, lo sguardo legge all'orizzonte e incendia il fuego come un lampo. E sciaffino Juan Alberto, Mar del Plata e Piazza del Don, agua e niebla de San Siro, el cuero oscuro de mi corazón. Sciaffino Juan Alberto, Mar del Plata e Piazza del Don, agua e niebla de San Siro, el cuero oscuro de mi corazón. Con l'aurinegra e il Peñarol, con la celeste al centenario, ho fatto piangere il Brasil, Maracanazo funerario, el Pepe Soy para el mi equipo, porque me incendio en un baleno, partido fósforo e brillantina, adrenalina es mi veneno. Es Chafino Juan Alberto, Mar del Plata e Piazza del Dom, agua y niebla de San Siro, el cuero oscuro de mi corazón. Es Chafino Juan Alberto, Mar del Plata e Piazza del Don, agua y niebla de San Siro, el cuero oscuro de mi corazón. Escucha, toma una mujer, diceva piano el negro Obdulio, con un pallone sotto braccio, el día del 16 de julio, si vede meglio da quassù, da esta torre al mediocampo, lo sguardo legge e all'orizzonte, encendía el juego como un lampo. Es Chafino Juan Alberto, Mar del Plata e Piazza del Don, agua y niebla de San Siro, el cuero oscuro de mi corazón. Es Chafino Juan Alberto, Mar del Plata e Piazza del Don, agua y niebla de San Siro, el cuero oscuro de mi corazón. Agua y niebla de San Siro, el cuero oscuro de mi corazón.
Mira,
niebla de San Siro,
mira cómo toca el balón,
el cuero oscuro de mi corazón.
Qué
agua y niebla de San Siro, el cuero oscuro de mi corazón.
Claudio Sanfilippo dal vivo nell'auditorium Demetrio Stratos
con Gino Cervi
e Gino Cervi ai controcanto. Tutti sappiamo, insomma, quello che è successo ieri con la faccenda che l'Inter si è qualificata e che incontrerà il Milan era una cosa che non succedeva da una vita, non così tanto, ma insomma anche da parecchio tempo, come dicevamo prima, non usciva un nuovo lavoro di Francesco Baccini. E allora io chiederei, visto che abbiamo detto che avevamo un parterre nutrito qua sul palco, ma anche una ottima panchina, allora di raggiungerci anche Michele Cusato e Marta Taddei,
che, eccoli che stanno salendo,
accompagneranno Francesco e ci faranno ascoltare qualche brano tratto da questo nuovo lavoro. Bentornato dopo
grazie.
Così
ma
tanto tempo.
Mi sono un po' allontanato negli ultimi anni, anche perché diciamo il mio ultimo lavoro discografico in realtà era un lavoro che partiva da una tournée teatrale che si chiamava Baccini Cantatenco, dove io avevo ripreso 23 canzoni di Luigi, le avevo riarrangiate, poi era diventato anche un album che per un gioco di parole mi fece vincere la mia seconda Targa Tenco. Tra l'altro quel progetto a settembre uscirà su Amazon Prime perché è diventato un docufilm, dove appunto racconto un Tenco un po' diverso da quello che si conosce, anche grazie ai racconti con Fabrizio D'André, con cui ero, come dire, molto amico. E, niente, a un certo punto mi sono appassionato a progetti legati al cinema, sia di colonne sonore che di recitazione, cosa che sta andando parallelamente, tra l'altro. E mi è venuta voglia invece di fare un album con una formazione per me inedita, quindi è un album fatto con un quartetto d'archi che si chiama Alter Echo String Quartet, Marta Taddei è il primo violino del quartetto d'archi, un applauso, grazie. Un quartetto d'archi al femminile, sono tutte
musiciste,
signorine, anzi donne. E Michele Cusato alla chitarra ha curato anche gli arrangiamenti degli archi nell'album. In questo album io ho messo canzoni inedite, quindi canzoni nuove, canzoni che erano passate in, sai, le canzoni che sono dentro gli album, che non sono mai diventati singoli, ma che quindi conoscono solo quelli che hanno quell'album, eppure alcuni, diciamo, classici miei, però con questa nuova veste sonora, quindi piano, chitarra e quartetto d'archi.
Partiamo con ascoltarci il primo brano. Cosa ci ascoltiamo?
Una canzone che era in un, come dire, un brano d'album, era un album del 2007. La canzone si chiama Magnetico e io l'ho riproposta in maniera minimalistissima, cioè piano e violino. Magnetico, un secondo passato con te, magnetico, a bocca aperta col naso all'insù, magnetico, magnetico, i miei occhi si incollano ai tuoi, magnetico, le mie mani sono già su di te, magnetico. E com'è facile sentirsi giovani, e com'è facile sentirsi buoni, e com'è facile sentirsi vivere, e com'è facile lasciarti vincere, esser magnetici, due cuori identici su corpi unici, io e te. Se si è magnetici, magnetico, quando fuori il sole non c'è, magnetico, resto a casa attratto da te, magnetico. E com'è facile sentirsi giovani, e com'è facile sentirsi buoni, e com'è facile sentirsi vivere, e com'è facile lasciarti vincere, esser magnetici, due cuori identici su corpi unici, io e te, due poli opposti che non si respingono, se si è magnetici.
Francesco Baccini, a cui chiederei di regalarci subito un'altra canzone prima di interromperci per pochi istanti.
Beh,
per
parlavamo di Genoa, di maglie, di calcio. Io con Fabrizio De André abbiamo scritto questa canzone che era dedicata appunto alla nostra città e alla nostra squadra, che non è la Sampdoria. E questa canzone è diventata un inno senza esserlo, in realtà. Infatti ogni domenica la metto prima della partita e porta, mi tocco, porta pure bene. E la canzone fa più o meno così. Aspetta che prendo. Thank you.
Se questi muri sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse una pianura chiusa a Genova, io questa notte ho voglia di cantare. Dalla finestra io ti sento anche arrossire, tanto nessuno ci può ascoltare. Sorda Genova, non mi basta un blues, non mi basta un blues, oh no, per averti un po' di più, oh, Genova. You are red and blue, non ci basta un blues, non ci basta un blues, oh no, per averti un po' di più, oh Genoa. Oh, you are red and blue. Questa gente che osserva e si lamenta, pure Colombo è stato uno fra cento, e adesso in mare veleggia la rumente. Strana Genova, io questa notte ti vorrei parlare, e invece parto per mandarti a dire che tu sei bella, sì, ma da ricordare, bella più che mai. Non mi basta un blues, non mi basta un blues, oh. Red and blue, non ci basta un blues, non ci basta un blues, per averti un po' di più, Genoa.
Eccoci tornati ancora nell'auditorium Demetrio Stratos per la seconda parte di questa puntata di Live Pop, una puntata stereo, nel senso che è una puntata dove, partendo dal libro Calciorama, I colori della passione, stiamo parlando con tutta una serie di ospiti sui colori delle maglie delle squadre di calcio. Tra gli ospiti anche Francesco Baccini, e l'avete sentito in chiusura della prima parte e ora rinizieremo ancora con lui. Ci sta presentando alcuni brani tratti dal suo nuovo lavoro e ora gliene chiediamo ancora uno che utilizziamo come sigla per questa seconda parte. Un lavoro che porterà in giro quest'estate, come...
Assolutamente, cioè, in giro, diciamo, abbiamo già fatto alcune date con appunto questa formazione di Archi e Frecce. Saremo il 16 di maggio a Milano al Blue Note, cioè che siamo qua a Milano, lo diciamo, e quindi questo tour poi andrà avanti d'estate e poi nei teatri, diciamo, la stagione prossima. Quindi è un progetto a lunga gittata, ecco.
Ecco, allora, se ci regali ancora brani e poi okay, torniamo ancora a parlare di Calciorama.
Allora, questo brano è in realtà una canzone che dove io volevo parlare di diversità. Per parlare di diversità ho preso in prestito delle immagini di un film che era la storia di questo strano omino che al posto delle mani aveva due forbici e avevano tutti paura di lui semplicemente, anche che sarà il più buono del film, semplicemente perché era diverso dagli altri, come succede spesso nella vita di tutti i giorni, che quelli un po' diversi dagli altri ci fanno sempre paura. Dal castello stanotte uscirò, non avere paura di me, e se ci sarai ti accarezzerò con le mani taglienti che ho. La regina per me tu sarai, farò statue di ghiaccio per te, e se ci sarai ti proteggerò con le mani che mai non avrò. Ogni notte io scendo in città, ogni notte in cerca di te, e la luna sa che ti ruberò a quell'uomo che cuore non ha. Sono nato 200 anni fa e mio padre era buono con me, ma le mani mie si dimenticò e due forbici mi regalò. E da allora io vivo così e la gente ha paura di me, ma nessuno sa che il mio cuore ha un taglio che mai finirà. Ogni notte io scendo in città, ogni notte in cerca di te, e la luna poi mi accompagnerà in un valzer che tempo non ha. Se tu lo vorrai, ti accarezzerà con le mani taglienti che ho.
Ecco, Francesco Baccini, Michele Cusato e Marta Taddei. Canzoni eleganti con un'anima, e io richiamerei allora sul palco Gino Cervi, Gianni Sacco, Osvaldo Casanova, non si è mai spostato dal suo angolo, lo dico per chi ci sta ascoltando da casa, Gianfelice Facchetti ci raggiunge anche lui sul palco insieme a Claudio Sanfilippo. Dicevo, Osvaldo sta lavorando sempre sulla fascia, per chi ci ascolta da casa sta dipingendo, alle nostre spalle viene proiettato il suo lavoro e poi ci racconta anche per chi è a casa che cosa ha fatto. Dicevo, canzoni eleganti con un'anima, e partirei proprio da queste due considerazioni. Per quanto riguarda l'eleganza, Gianfelice, c'è anche il modo come si porta la maglia, no? E allora nel caso di Giacinto Facchetti è l'esempio dell'eleganza anche per come si muoveva eccetera, e anche per come indossava la maglia, che invece la maglia la tiene fuori dai pantaloni.
Parlavamo prima di disegni che cambiavano, di righe più larghe, più strette, di tonalità che sono cambiate nel tempo, anche questo sono dei piccoli vezzi. Una volta magari erano tutti un po' più anche uniformati, anche dei codici che erano uguali per tutti, anche se ci sono sempre stati, anche in generazioni precedenti, quelli che avevano magari i calzatori abbassati perché non c'erano i parastinchi o qualcuno che teneva la maglia fuori. Però oggi in realtà in ogni squadra credo che ci siano una quantità di punti di vista soggettivi anche nel modo di portare la maglia. Ognuno trova sempre qualcosa di suo per renderla ancora più soggettiva di quanto non lo sia, avendo anche il nome e poi appunto tutta una serie di piccole cose. Ricordi quella di Zamorano, che voleva il 9, ma siccome la usava già un altro, ci mise in mezzo un più. Ecco, è proprio la gara della soggettività applicata al pallone.
Dicevo, per le canzoni di Francesco, canzoni eleganti con un'anima, e allora vorrei fare un rapido giro di tutti gli ospiti che sono qua sul palco a proposito dell'anima. Abbiamo detto che questa storia delle maglie ci riporta anche un calcio più romantico, che sembra fare un po' a pugni con quello che vediamo questi ultimi anni. E allora, molti abbiamo grandissimo rispetto e ammirazione per il calcio anglosassone, anche per quanto riguarda le maglie, alcune delle più belle arrivano da quell'universo. C'è una scuola di pensiero che dice che però quello che sta succedendo nel calcio da quelle parti, in Inghilterra, porta un pochettino ad ammazzare invece l'anima che c'è all'interno del calcio. Vediamo che c'è un regno, quello, e poi tutto il resto sta diventando secondario. Per l'Italia è già successo da anni, non è solo una questione di chi vince la Champions, ma giocatori che vengono attratti da contratti a cui non si può assolutamente dire no, insomma l'attaccamento alla maglia, visto che parliamo di maglie, proprio non c'è più. Non è solo colpa degli inglesi, non è solo colpa del campionato inglese, di quell'universo.
Anche perché poi, se parliamo degli investimenti, dello strapotere finanziario, poi vediamo che il Regno Unito è un punto di transito di capitali che vengono dall'Arabia, fondamentalmente arrivano dal petrolio, a pensare anche a Abramovich. Il problema non è poi tanto il fatto di chi ha più soldi o chi ha meno soldi, perché questo c'è sempre stato, la differenza in scala minore della potenza economica di una squadra. E forse, come dicevi tu, sta nel fatto che anche la ricchezza, anche il lusso, anche l'ostentazione, anche il narcisismo, anche il marketing potrebbe essere vissuto con un minimo più di eleganza, rimanendo anche un pochettino diciamo più controllati, perché poi ovviamente l'eccesso è un piano inclinato, si inizia a eccedere in campo e si finisce a eccedere in tutto questo.
Gino?
Credo che la differenza sia che non si fa mai i conti con una dimensione che riguarda l'immaterialità della passione calcistica. In un calcio ormai trasformato, come tanti altri sport, ma nel calcio ancora di più, in un prodotto di intrattenimento e quindi di business assoluto, il trasformare tutto in un oggetto da comprare, in un dare un prezzo a tutto, dalle magliette ai biglietti al merchandising, non basta, secondo me non basta, nel senso che continua a resistere in qualche forma una dimensione che non ha a che vedere con lo scambio e con il valore del mercato. È quello che continua a identificare una passione totalmente irrazionale come quella del tifoso di calcio che soffre, spera, si illude, si dispera, pur sapendo che non ha niente di che spartire dal punto di vista, come dire, economico con quella realtà, ma la vive tutta in un modo privato, sentimentale, come dice il grande Nick Hornby, tutti quanti siamo responsabili delle sorti della di una stagione calcistica, perché siamo fortemente convinti che noi usiamo i calciatori come le manopole di un biliardino. E finché resisterà ancora questa frontiera ancora inespugnabile di un'appartenenza che non fa parte appunto dei bilanci e dei capitali, il calcio continuerà a avere comunque una sua base popolare che difficilmente sarà scalfita.
Gianfelice, volevi aggiungere qualcosa
su
questo tema?
No, io credo che in realtà siamo già oltre, cioè quello che sopravvive del calcio, di quello che è la cosa che a noi appassiona, sta dentro qua, cioè sta nelle parole delle canzoni di Claudio, in quello che hanno scritto loro, nei disegni di Osvaldo. Per quello che è il contenuto del calcio, per me è già svuotato da tempo. Cioè c'è tutto un dibattito che ci si trascina, per esempio, sulla Superlega. Noi siamo già nel mondo della Superlega, ma perché siamo in un mondo dove in realtà le ricchezze stanno in mano a forse meno di un quarto di quelli che popolano la terra, che sfruttano i tre quarti delle risorse del resto del mondo. Il calcio di fatto non riproduce un modello molto differente. Prendiamo una competizione nazionale che era una competizione che fino a 30 anni fa nessuno si curava molto, la Coppa Italia, che i grandi club snobbavano, ci giocavano solo le riserve. Adesso abbiamo fatto in modo che praticamente neanche le squadre di Serie C ci possano partecipare, cioè la possibilità che il piccolo possa avvicinarsi soltanto lontanamente a fare un minimo di ombra al grande è totalmente inibita. Quindi di fatto è una cerchia chiusa, una cerchia stretta. Quello che noi prendiamo come modello quando diciamo la Premier come funziona bene, per me è un falso racconto. È un modello dove ci sono molti soldi, è un fatto perché anche l'economia gira molto da lì, quindi può darsi che magicamente possa capitare di nuovo anche in Italia, ma non è un modello che costruisce. Non è un modello che costruisce identità. L'identità è totalmente svuotata e conservata e portata avanti da, appunto, dai tifosi, dagli appassionati. Per il resto, difatti, tu vedi che si gioca con i simboli, si gioca con gli stemmi, si gioca con i colori, però di fatto la memoria, quello che è dietro, non interessa più. Prendiamo anche qui le ultime proprietà che arrivano dall'estero, tendenzialmente credono, si illudono che si possa riempire il calcio di contenuti, ma il calcio in Italia sicuramente dal mio punto di vista poi tutto si traduce a quello che succede dentro il campo. Non siamo, è quello che succede lì, è una passione che se va avanti succede e va avanti perché è il campo che riesce ad alimentarla. Non siamo l'America da questo punto di vista, e quindi secondo me un modello sostenibile di calcio non è ancora stato costruito. Poi dopo ovviamente vinciamo o ci avviciniamo magari a un trofeo e per un attimo non capiamo più niente, ma poi puntualmente, cioè, abbiamo vinto un campionato europeo con la nazionale 2 anni fa e poi perdi l'ennesima qualificazione ai mondiali, quindi come dire, succedono poi cose fortuite, festeggiamo, facciamo i caroselli, ma non costruiamo dalla base.
Claudio, ci aiuti allora con un'altra canzone a ridare un'anima alla...
Un po' di... Sì, è molto vero quello che diceva adesso Gianfelice. Io... Potresti quel blocco lì. Sono... Tra l'altro questa cosa delle proprietà ipermiliardarie, queste società che comprano e poi spariscono, insomma stanno lì ad alimentare una cosa che probabilmente prima o poi comincerà ad autodivorarsi, divorando però anche quello che c'è intorno. Io spero che questo non accada mai, ma questa invece è una canzone che è dedicata a una memoria, che è quella di Beppe Viola che intervista Gianni Rivera sul tram. E io me la ricordo, era la vigilia di Natale del 1978 e la canzone fa così. Scende più leggera dei pensieri, Sembra un sogno, sembra ieri, ma non so se tanto poco tempo fa. Giù dal tram davanti a quel piazzale, che a vederlo bianco e muto sembra che si sia inghiottito la città. Guarda il Beppe lì a San Siro insieme al Golden Boy, oro sulla neve che semina su di noi. Vedi, sulla strada ci si incontra prima o poi, oro sulla neve che semina su di noi. Anche quella volta in via Lomella c'era neve e le baracche erano tutte illuminate dai falò. Lì ci fu il miracolo a Milano, un comitiva Lampugnano per tornare tutti in vita dopo un po', a ridere e sgobbare, delirare per amore. Oro sulla neve che semina sul tuo cuore, adottare il mondo, riscaldarlo col paltò. Oro sulla neve che semina, 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 semina. Oro sulla neve. Oro sulla neve che semina sul tuo cuore.
Claudio Sanfilippo, e siamo arrivati sotto lo striscione dell'ultimo chilometro anche per questa puntata di Live Pop. Non penso che all'ascolto in sala, non mi pare proprio, ma all'ascolto neanche ci siano dei tifosi dei Colorado Caribou, che sono tifosi della squadra a cui avete assegnato la maglia più brutta che proprio esista.
Sì, sì, no, è stato anche un sondaggio, è una maglia assolutamente orrenda. Campionato americano, quando in America, negli Stati Uniti, giocavano Chinaglia, Pelé, Beckenbauer, George Best, eccetera, questi qua, questi poveracci di Denver, furono vestiti in siffatta maniera: maglia bianca, nera, caffè latte, con una striscia di pelle alla frangia, tipo cacciatori di bisonti, e durò un anno questa squadra. Fortunatamente è stata eletta la maglia più orrenda della storia del calcio. Non so come non si possa essere d'accordo, andate a vedere su internet lo schifo di quella maglia.
Ecco, noi prima di chiudere con un brano che ci regalerà ancora Francesco Baccini, tratto dal suo nuovo lavoro, avevamo una pendenza con Osvaldo Casanova, che ha lavorato per tutto il tempo delle nostre chiacchiere e ce lo deve raccontare per chi ci sta ascoltando da casa, che non ha visto quello che ha disegnato.
Allora, l'illustrazione nasce da un gioco di parole partorito da Gino, che è il principe del Calembour, e nasce da la fusione fra il nostro calciorama e un personaggio quantomeno pittoresco della storia del calcio, che è Valderrama, e quindi ne esce questo calciorama, che è questa sorta di clown coloratissimo, ovviamente, che riporta un po' tutte le parti delle maglie, i colori delle maglie storiche, e rappresenta un po' il nostro tipo di memoria, ecco.
Allora, chi ci sta ascoltando da casa non potrà godere del disegno che invece noi stiamo vedendo, in compenso però può vedere tutti i disegni che ha fatto Osvaldo Casanova su Calciorama, i colori della passione, questo libro che oltre ad Osvaldo è stato curato da Gino Cervi e Gianni Sacco, edito per i tipi di Oepli. Io ringrazio anche Gianfelice Facchetti e Claudio Sanfilippo che sono stati con noi, e contrariamente alle regole del calcio noi possiamo fare ancora rientrare sul palco i due musicisti Marta Taddei e Michele Cusato, a cui lasciamo la sigla di chiusura della puntata odierna di Live Pop. Io vi ricordo giovedì prossimo, come succede una volta al mese, è la serata dedicata all'hip hop, ma ne riparleremo in settimana per la presentazione.
Allora, questo è il brano che diciamo il nuovo singolo, un brano inedito che si chiama L'Equilibrista, e l'album uscirà il 28, quindi venerdì prossimo sarà su tutte le piattaforme, anche in fisico, quindi uscirà anche in CD, e più avanti uscirà anche in vinile, perché ci sono dei tempi più lunghi. Quindi questa è per la prima volta facciamo questa canzone che è...
Allora, grazie, ho ringraziato tutti gli altri, grazie anche a Francesco Baccini, a Marta e a Michele, grazie.
E forza Genoa, non dimentichiamo.
Dicono che prendiamo dai genitori le loro abitudini e i loro errori. Mio padre si è lasciato andare presto, com'è un elastico che non torna a posto. Ed ogni sera io cavalco l'ombra, senza il mare questo fa la differenza. Vesto, passo al trucco e al naso finto e inizio il mio spettacolo da circo. Faccio l'equilibrista in bilico su questa corda tesa, tesa come la vita che sempre attosa a me rimane appesa, appesa a testa in giù. Dopo mi giro e gira tutto intorno. Faccio l'equilibrista, non so perché, ma ne sento il bisogno. Toglimi quella rete, tanto non casco, sono l'equilibrista. Parlare si traduce nel silenzio, difficile il discorso e l'argomento, è tutto intorno muri di cartone riesco per magia a far sparire. E più sto fermo e più mi gira tutto, manca poco al mio solito debutto. Mi risistemo il trucco e il naso finto, nel frastuono parte il mio numero da circo. Faccio l'equilibrista in bilico su questa corda tesa, tesa come la vita che senza chiodi a me rimane appesa, appesa. Dopo mi giro a testa in giù e gira tutto intorno. Faccio l'equilibrista, non so perché, ma ne sento il bisogno. Toglimi quella rete, tanto non casco, sono l'equilibrista. Na 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 na. Togli quella rete, tanto non casco, sono l'equilibrista.